Allora, bentornati e bentornate a una nuova puntata del programma Perché non ho molti amici? Con una piccola premessa. Per me ognuno può fare quello che vuole, ok? Non ho pretese di salire su un piedistallo, di rappresentare un modello, di moralizzare nessuno. Ognuno faccia come gli pare. Mi ritaglio giusto il mio spazio per dire quello che mi sembra brutto o grottesco, per agire secondo una mia coscienza e bussola personale, e anche, visto che ci siamo, ed è il mio lavoro tecnicamente, per raccontarvi delle cose. Se state girando online in questi giorni vedrete questo video o una delle sue tantissime iterazioni. Quelli che si vedono girare per un centro commerciale, circondati ovviamente di cordoni di sicurezza più o meno visibili, sono leader politici emiratini, compreso il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Banalmente, quello che state vedendo è nient'altro che una passerella politica, non diversa da quella che qualsiasi nostro politico fa sui luoghi in cui avvengono importanti avvenimenti in Italia, per farsi vedere, avere le photo opportunity, mostrare vicinanza alla popolazione coinvolta. Stessa cosa. In questo caso, però, è particolarmente curioso vedere una scena di questo tipo, perché i politici emiratini non sono soltanto politici, visto quanto stratificata a livello di classe è la società degli Emirati Arabi Uniti. Tutto questo sarebbe tutto sommato normale, se non fosse che io di video così ne ho visti decine, tutti uguali, di molti influencer diversi, italiani e non, che postavano le stesse immagini con più o meno le stesse descrizioni, ovvero in risposta alle preoccupazioni circa i bombardamenti avvenuti per ritorsione iraniana, che hanno colpito vari punti noti del paese. A Dubai, come l'Albergo del Palmo, il grattacielo Burj Al Arab, si dicevano comunque più sicuri lì che in Europa, sottolineando come appunto il loro leader, che è una frase che andrebbe analizzata, non lo so, da Freud in persona, i loro leader scendessero tra il popolo a dimostrare che non ci fosse nulla da temere. Ora. Premesso che cose da temere ce ne sono, perché i sistemi antimissile sono altri missili, non è magia, quindi a un certo punto diventa una questione di quantità di munizionamento. Quella che stiamo vedendo in questi giorni è palesemente una campagna mirata, organizzata realisticamente da qualche agenzia legata al governo emiratino o alle autorità di Dubai, che cercano di tranquillizzare tutti quanti. Dubai è infatti da tempo divenuta un po' il centro di un certo tipo di ecosistema, che include gli influencer che parlano di viaggi, i cosiddetti nomadi digitali, gli imprenditori, quelli che ti vengono corsi dal credere in te stesso, insomma, quel mondo lì, che viene ovviamente attirato dal fatto che gli Emirati, che hanno una strana economia principalmente legata alle esportazioni di petrolio e allo sfruttamento di manodopera del terzo mondo, possono permettersi di avere regimi fiscali estremamente vantaggiosi. E Dubai è infatti diventata una città particolare, strana, importante nella regione, ma ovviamente con un sacco di zone grigie o nere di cui non si può nemmeno parlare, perlomeno se ti trovi lì. Ovviamente gli interessi di molte di queste figure si allineano con quelli del governo. Continuare a presentare Dubai come la città più sicura del mondo è favorevole agli investimenti immobiliari, al creare traffico lavorativo, vacanziero, ad attrarre nuove persone e vincerne le resistenze culturali che esistono ad avvicinarsi a quel mondo. Ma è anche evidente che in molti casi questi influencer possano anche ricevere degli stimoli economici a fare quello che stanno facendo, stimoli che potrebbero arrivare direttamente dal governo emiratino, che ripeto, spiegherebbe la moltitudine di video tutti simili che sono arrivati negli ultimi 2 giorni come una valanga. Ora, noi non sappiamo come la guerra si dipanerà. Tra un attimo, dopo lo stacco pubblicitario, cerchiamo di fare chiarezza sull'organizzazione del governo iraniano, anche per capire un po' come potrebbero andare le cose da qui in poi. Banalmente, sembra che la strategia statunitense sia quella di voler continuare ad effettuare attacchi mirati dal cielo, ma è una strategia realisticamente insufficiente per favorire un cambio di regime. E un'invasione di terra sarebbe un evento catastrofico e non necessariamente risolutivo, come non lo è stato in Iraq e nemmeno in Afghanistan, paesi peraltro molto meno armati e influenti dell'Iran. Certo è che questa instabilità, più andrà avanti, più sarà disastrosa per i paesi limitrofi, e sicuramente lo sarà per Dubai, perché è realistico che, proprio come il ministro Crosetto è tornato di fretta e furia e se ne sta ancora parlando, molti italiani, occidentali in genere, si guarderanno bene dal recarsi volontariamente nella regione nel prossimo periodo, a meno che non siano obbligati da ragioni lavorative. Ecco. Però, insomma, ci tenevo a segnalarvi questa cosa, perché non è solo l'AI, non sono solo le fake news, non è solo l'eccessivo flusso di informazioni confuse a rendere complesso orientarsi nella vicenda, ma anche l'azione di attori che, un po' per campanilismo spinto da motivi personali, un po' perché potrebbero essere parte di uno sforzo mediatico organizzato dall'alto, e le autorità di Dubai in questo sono molto brave e attive, potrebbe infilarsi nel flusso del racconto, ecco, per cercare di piegare la narrazione e raccontare una storia diversa. Una storia che però non è necessariamente totalmente veritiera o trasparente. Prima di affrontare l'Iran, peraltro colpito di nuovo da blackout di internet, che è ormai la prima cosa che il regime fa per bloccare il flusso di informazioni in uscita quando succedono cose, parliamo un po' di sicurezza online, visto che il tema è sempre più caldo e non passa giorno, per dire, la puntata di ieri ne è un esempio, in cui non mi trovo a ricordare i rischi di avere i vostri dati in giro, senza che ve ne accorgiate. A tal proposito, non dovete preoccuparvi, perché c'è un nostro sponsor, Incogni, che vi può sicuramente dare una mano. Cosa fa Incogni? Molto semplicemente. Semplicemente si occupa di rimuovere tutto ciò che è a disposizione di tutto il web: nomi, indirizzi, numeri di telefono, mail, interfacciandosi al vostro posto con i data broker, proprio quelle aziende che guadagnano dalla compravendita delle vostre informazioni ad altre aziende ancora, che sono poi quelle che banalmente vi chiamano e da cui ricevete messaggi pubblicitari, che non sto io a dirvelo perché sicuramente lo sapete, ci siete passati anche voi, sono estremamente aggressive nel farlo. Quindi non vi preoccupate, sarà Incogni che si prenderà cura della vostra situazione, acquisendo le vostre mail, i vostri dati e poi contattando per voi tutti i data broker e facendosi carico autonomamente di fargli cancellare i vostri dati da internet. Anche perché si tratta di passaggi che vanno ripetuti periodicamente, richiedono del tempo. Ed è meglio che ci sia qualcuno esperto che lo faccia al posto vostro. Poi guardate, con Incogni ci sono quattro diversi livelli di abbonamento, tra cui quello Unlimited, che oltre alla rimozione automatica vi consente anche di farla personalizzata. E in ogni caso, se passate tramite il link che trovate in descrizione o sul nostro sito breakingitaly.it, avrete uno sconto del 60%. 60%, che mi sembra un'offerta, come dire, più che ragionevole. Quindi fatemi sapere e per il resto. Iran. Da sabato scorso, cioè da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, la guerra in Medio Oriente sta praticamente sovrastando qualsiasi altra notizia e presumo sarà così per parecchi giorni. Ma guardate, al di là dei bombardamenti, su cui ci sono costanti aggiornamenti che vi continueremo a dare, ovviamente, una delle domande ricorrenti di queste ore riguarda il futuro del regime iraniano. E questo soprattutto per il terremoto che due fatti precisi hanno scatenato, cioè da una parte l'uccisione del leader supremo Ali Khamenei e dall'altra le indiscrezioni che circolano sulla scelta di una nuova guida suprema, il figlio dell'ex leader, cioè Mojtaba Khamenei. Quindi dobbiamo chiederci: questo cambio di regime ci sarà oppure non ci sarà? Per provare a rispondere a questa domanda, dobbiamo per forza di cose fare un passo indietro, se non altro perché si sente spesso dire che il sistema di potere iraniano, cioè la gerarchia che regge il paese, è molto complesso, che è fattuale. Il punto però è che se non approfondiamo questo aspetto, non lo spieghiamo, diventa difficile capire cosa stia accadendo e anche quello che potrebbe accadere. Quindi siamo qui. Eccoci qua, entriamo nel mondo, nel magico mondo dell'Iran. Come funziona l'Iran? Partiamo da un dato fondamentale. In Iran il ruolo gerarchico più importante non è quello del presidente, ma della guida suprema, una figura prevista dalla Costituzione iraniana a partire dalla rivoluzione del 1979, cioè l'anno in cui l'ayatollah Khomeini, da non confondere con Khamenei, decise che il massimo potere spettava a un religioso considerato venerabile. E infatti, da allora la guida suprema è sopra non soltanto il presidente, ma anche il Parlamento, avendo di fatto l'ultima parola su tutto. Dalla politica estera all'esercito, di cui pure è il comandante in capo, ogni cosa. La sua elezione non avviene per volere del popolo, bensì per decisione dell'Assemblea degli Esperti, un organo di 88 religiosi sciiti di alto livello che ha appunto il compito di selezionare, supervisionare e addirittura destituire nel caso la guida suprema, anche se ovviamente questa cosa non è mai accaduta. Ed è stata proprio questa assemblea a selezionare il successore di Ali Khamenei, ma ci torniamo tra poco. Legato alla guida suprema c'è poi quello che viene considerato un po' la spina dorsale del regime, un organismo di cui abbiamo sentito parlare moltissime volte, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i cosiddetti Pasdaran, cioè proprio quelli che hanno represso nel sangue le proteste antigovernative nel paese, provocando migliaia di morti e venendo poi inseriti dall'Unione Europea nella lista dei gruppi terroristici. Insomma, parliamo da una parte di una forza parallela all'esercito regolare, un pilastro che garantisce la sopravvivenza del regime soffocando il dissenso con la violenza, e dall'altra di una struttura dotata anche di potere economico. Attenzione, dal momento che gli analisti stimano che i Pasdaran controllino tra il 20 e il 40% dell'economia iraniana, soprattutto quello che riguarda le grandi industrie collegate con lo Stato. Subito dopo la guida suprema c'è il presidente, quello attuale è Masoud Pezeshkian, in carica dal 2024. Il presidente è colui che gestisce l'amministrazione quotidiana, la politica, no? Ma lo fa appunto entro dei precisi limiti stabiliti dalla guida suprema. E a proposito di limiti, un organo del governo iraniano che ne mette parecchi è il Consiglio dei Guardiani. Infatti, questo ulteriore corpo intermedio ha il compito di garantire la conformità tra la legislazione approvata dal Parlamento e i principi islamici, ma anche il potere di esaminare i candidati per i principali organi elettivi, tra cui la Presidenza, il Parlamento e l'Assemblea degli Esperti. In pratica, decide se vanno bene oppure no, aggiungendo un ulteriore livello di controllo sul già rigido sistema elettorale iraniano. Ora, prima ho nominato il Parlamento, perché in effetti in Iran esiste anche quello, è tutto molto complicato. Il problema è che l'autorità del Parlamento, come abbiamo appena visto, è limitata dal Consiglio dei Guardiani. E infatti, sebbene i suoi membri siano eletti tramite delle elezioni nazionali dirette, quindi dando un sentore di democrazia, nella realtà dei fatti non ha molto potere. E questo anche per colpa di un altro organismo ancora, il Consiglio per il discernimento delle opportunità, che in teoria dovrebbe mediare le controversie tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani, ma che nella pratica rappresenta un'estensione dell'autorità della guida suprema e quindi è di parte. Ora, a questo punto sarete estremamente confusi e non è mia intenzione farvi una lezione frontale su come funziona l'Iran. Non voglio farvi la testa così con il sistema politico iraniano. Diciamo che vi basti sapere che è un sistema in cui la democrazia è subordinata al potere religioso e sulla base di questo è sicuramente un fatto che la morte della guida suprema abbia creato un vuoto di potere molto profondo nella società. Ma è altrettanto vero che il sistema di potere ha una struttura così complessa che va al di là del leader supremo, con vari livelli di gerarchia, apparati di sicurezza, sistemi militari. Ed è qui che torniamo agli ultimi sviluppi, perché a distanza di pochissimi giorni dall'uccisione di Khamenei, suo figlio sarebbe stato scelto come nuova guida suprema del paese. E uso il condizionale perché al momento non c'è ancora l'ufficialità della nomina. Ad ogni modo, l'indiscrezione ha già spiazzato un po' tutti. Tenete infatti conto che molti indicavano come altamente improbabile la possibilità che una nuova guida fosse selezionata così velocemente. E questo, banalmente, perché il rischio di una sua uccisione da parte di Israele e degli Stati Uniti è parecchio alta. E infatti il ministro della difesa israeliano Katz ha già fatto sapere che Israele considererà un obiettivo da eliminare chiunque venga nominato nuova guida suprema dell'Iran, cioè è un lavoro che già di base, già dalla nomina, comporta dei grossi rischi, altissimi. Però guardate, il punto è che in questi giorni ci si interrogava sulla possibilità che la morte di Khamenei fosse sufficiente per far crollare il regime. Eppure, questa domanda ha già avuto una prima risposta, dato che il sistema iraniano sta dimostrando la sua capacità di riorganizzarsi, evidenziando pure nel caso ce ne fosse ancora bisogno che non basta uccidere il leader di un paese per farlo crollare, soprattutto quando si ha a che fare con un sistema di potere parecchio strutturato, come dicevamo nelle scorse puntate, quindi diverso dalla classica Repubblica delle Banane. E del resto sarebbe stato un po' stupido pensare che Khamenei, considerata pure l'età di 86 anni, non avesse già da tempo preparato il terreno per l'eventualità della sua morte, che si fosse trattato di morte naturale o di uccisione, insomma, sempre di morte si tratta. Quindi la domanda è: e adesso? Per rovesciare davvero il regime, alcuni sostengono che il vero cambiamento debba partire dal popolo iraniano, e proprio in questa direzione sembrano andare gli appelli di Trump, che, almeno inizialmente, ha chiesto alla popolazione di approfittare dell'occasione per prendere il potere. Che certo, tutto un altro discorso è capire come però questo possa accadere. E in effetti, almeno per ora, con le raffiche di missili e droni che stanno impedendo la mobilitazione popolare, è un po' complesso, perché la gente non può uscire di casa eppure le scuole sono chiuse. Che peraltro è un elemento non da poco. Ricordatevi che le proteste degli scorsi mesi sono spesso partite dai centri di istruzione, in primis dalle università. A ciò si aggiunge un altro elemento, e cioè che, come al solito, il popolo non esiste, ospita al suo interno sensibilità molto diverse e infatti l'opinione pubblica iraniana è fortemente polarizzata. Lo abbiamo visto con la notizia della morte di Khamenei. In tantissimi hanno festeggiato, altrettanti invece erano in lutto ed è comprensibile in società così tanto frammentate. Pensate, per farvi capire, a cosa succederebbe domani per le strade degli Stati Uniti se Donald Trump andasse a dormire e non dovesse risvegliarsi la mattina seguente, no? Ci sarebbe chi si dispererebbe, i suoi fan, un disastro, le bandiere, i pick-up, le canzoni, eccetera. E c'è chi farebbe altre canzoni, ma di diversa natura. Realisticamente questo accadrebbe perché le società sono complesse. Ad ogni modo, tutti questi discorsi non possono essere slegati da ciò che succede sul campo di battaglia, perché se Israele e Stati Uniti continueranno a colpire l'Iran e a uccidere i funzionari del regime, e chi lo sa, magari anche la nuova guida suprema o le altre che verranno, per il governo iraniano la situazione potrebbe complicarsi e magari con abbastanza vuoti di potere. Potrebbe essere che una qualche fazione, potenzialmente armata, quindi di certo non gli universitari, possa cercare di prendere il potere e rovesciare il sistema. Però, bisogna dirlo, per ora siamo molto lontani da quella cosa lì. Cos'altro c'è di importante da sapere? A quanto pare a Trump non basta creare scompiglio in Iran, perché in collaborazione con l'Ecuador ha avviato delle operazioni militari anche contro alcune organizzazioni designate come terroristiche nel paese sudamericano, e parliamo di strutture che si presume siano legate al traffico di droga. Ora, sebbene le forze statunitensi starebbero fornendo solo supporto strategico, logistico ed intelligence, siamo di fronte all'ennesima estensione delle azioni statunitensi contro i traffici di droga nei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale. Sempre per restare in tema Trump, dopo che la Spagna ha negato agli Stati Uniti l'uso delle basi di Rota e Morón, vi ricordate, per l'offensiva contro l'Iran, il presidente statunitense si è offeso e ha minacciato Madrid, annunciando di aver ordinato al segretario del Tesoro di tagliare tutti gli accordi con il governo spagnolo. C'è da dire che il presidente americano ha anche accusato la Spagna, o perlomeno gliel'ha ricordato, di essere l'unico paese della NATO a non aver accettato l'obiettivo di spesa militare al 5% del PIL. E nella mattinata di oggi è arrivata la dura replica del leader spagnolo Sanchez, che ha ribadito la posizione della Spagna di un no totale alla guerra. Poi il governo del Regno Unito ha annunciato che a partire da questo mese interromperà il rilascio dei visti per motivi di studio ai cittadini di Afghanistan, Camerun, Myanmar e Sudan, e bloccherà pure quelli di lavoro qualificato per i cittadini afghani. La ministra dell'Interno Mahmood ha motivato la decisione parlando di un abuso diffuso nel sistema dei visti, in pratica riferendosi al fatto che, secondo dati ufficiali, i cittadini di queste quattro nazioni in particolare sono quelli che più frequentemente presentano una domanda di asilo dopo essere entrati legalmente nel Regno Unito per studiare. Che ipotizzo significhi che quindi non sono considerati veramente meritevoli di asilo. Comunque, in base al Ministero dell'Interno britannico, questo fenomeno costituisce una minaccia per il sistema sociale del paese. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie al nostro sponsor Incogni, sponsor appunto di questa puntata, ma grazie soprattutto a tutte e tutti voi che ogni mese ci donate dei denari tramite il nostro sistema di abbonamento, il Breaking Italy Club, che ci permette di continuare a fare quello che facciamo. Quindi, oltre a ringraziare tutte le persone che già hanno fatto questa scelta, cerco di invogliare chiunque possa, chiunque sia nella posizione, ad abbonarsi e permetterci di continuare a fare questo lavoro e di tenerlo libero per tutti e, insomma, il più possibile aperto e di massima diffusione, come si diceva un tempo su Facebook. Vi ricordate, massima diffusione. Però avete anche dei perk se vi abbonate. Però avete anche i miei ringraziamenti, che val cioè, l'Ayatollah Shai vi ringrazia e vi mando un bacetto.